Va bene, buonasera. Allora iniziamo questa nostra conversazione. Questa oggi, come sapete, affrontiamo tematiche bibliche che la Fondazione, come al solito, voi sapete, sia da un punto di vista di promozione di ricerca culturale, filosofica, teologica, frequenta, che anche a livello così di conversazione, diciamo, non per specialisti. Il tema di oggi è quello del diluvio universale, che è uno, come sapete, dei grandi archetipi dell'immaginario occidentale, della cultura occidentale. Forse si potrebbe dire che è un archetipo che trascende anche i confini del nostro mondo, della nostra cultura, perché noi ritroviamo la storia del diluvio in molte tradizioni culturali, direi forse tutte. Le tradizioni culturali fanno riferimento a un diluvio passato per giustificare la loro condizione presente, quindi è un archetipo che ha carattere assai più ampio anche della nostra stessa tradizione biblico-occidentale. Forse c'è un elemento che caratterizza però il nostro racconto del diluvio, quello appunto della tradizione biblica, perché è vero che questa è la storia appunto di questo che per il momento chiamiamo diluvio, è la storia di questo momento di distruzione, ma anche purificazione, si potrebbe dire, però la specificità di questa storia, e che forse non è presente in altre tradizioni culturali o forse non in tutte, poi mi direte voi perché facciamo una conversazione come sempre, è che questa è anzitutto la storia di come ci si salva dal diluvio, perché come sapete noi qui abbiamo un protagonista che insieme alla sua famiglia si salverà dal diluvio. Allora noi dovremo ragionare e cercare di capire che cosa si intenda per diluvio e cercare anche però di capire come Noè si è salvato dal diluvio, perché forse tutto questo sia la definizione di diluvio, sia la strategia di salvezza, può parlare a noi oggi. Anzitutto, se mi permettete, veramente in un minuto, credo si debba fare nel momento in cui si parla a partire dal testo biblico, io vorrei subito esplicitare qual è il mio approccio al testo biblico. Naturalmente è un approccio particolare, nel senso che sono del tutto ammissibili anche approcci diametralmente opposti. Io stesso, quando studio queste cose, li frequento. Però il mio, voglio subito dirlo, non è un approccio storiografico o filologico al testo. Che cosa voglio dire? Non ricerco... la validità del testo biblico nella corrispondenza con i fatti, come se la Bibbia assumesse un valore se questi fatti siano avvenuti o non siano avvenuti. No, secondo me la Bibbia è un manuale di etica, si potrebbe dire, è un testo che parla di etica, e questo percorso etico, così come ci viene descritto attraverso la simbolica biblica, è, io credo, del tutto valido sia che questi fatti siano avvenuti sia che non siano avvenuti. Per cui non mi sentirete qui oggi parlare dell'ultimo ritrovamento fossile sul monte Ararat, che sapete è il monte dove poi si ferma l'arca di Noè nel momento in cui scendono le acque, si prosciugano le acque, quel fossile che dimostrerebbe l'esistenza del diluvio oppure la presenza dell'arca di Noè o della sua famiglia sul monte Ararat. Attenzione, so benissimo che questa idea di corrispondenza con i fatti ha una propria validità, so anche bene che oggi sia in ambito ebraico che fuori si fanno guerre per i luoghi descritti nella Torah, la tomba di Rachele o che dir si voglia, per cui non voglio banalizzare questo approccio, non è il mio. A me interessa confrontarmi con la dimensione etica che il testo biblico propone e vedere se questa etica può esserci di aiuto per interpretare la nostra esperienza qui attuale. A me interessa come questo testo parla a noi oggi. Se parla a noi oggi, lo dobbiamo verificare costantemente. Per la stessa ragione, dicevo, non ho un approccio filologico. Capisco benissimo che i termini della Torah, le parole con cui è scritta la Torah, sapete che la Torah è il nome ebraico per descrivere, diciamo, quello che nella tradizione cristiana è il Vecchio Testamento. Ecco, so benissimo che le parole scritte, i termini utilizzati della Torah abbiano una storia che precede anche la tradizione ebraica. Ci sono termini attinti direttamente dalla tradizione egizia, per esempio. Benissimo, io non credo però che questa simbolica svaluti appunto il senso etico del racconto, nel senso che un'etica si esprime, un messaggio etico si esprime sempre attraverso una certa simbolica, ma simboliche differenti possono anche rinviare a messaggi etici comuni, per cui certamente è da decifrare anche attraverso l'utilizzo della filologia o del metodo storico critico la simbolica che emerge nel testo biblico, utilizzata dal testo biblico. Non credo però che possiamo ridurre il messaggio della Bibbia a questa simbolica. Per cui cosa faremo noi oggi? Tenteremo di concentrarci con il valore simbolico del diluvio universale, come si suol dire, e vedere quale momento etico, quale situazione etica questo diluvio rappresenta. E vedere se questa dimensione etica parla a noi oggi, se noi oggi ci possiamo riconoscere in essa. Dico subito che vorrei svolgere questa nostra conversazione, voi potete capire, su queste tematiche sono state scritte intere biblioteche. Non parliamo poi, se ci affidiamo come faremo, al commento ebraico, lo dico sempre, sapete molto bene la capillarità del commento ebraico, sapete anche che ci sono delle interpretazioni bibliche, e non mento, che decifrano il messaggio della Torah a partire dagli spazi bianchi che separano una lettera dall'altra, perché questi spazi bianchi compongono delle figure, compongono delle forme. Bene, c'è chi interpreta a partire dagli spazi bianchi. È ovvio quindi che noi oggi dobbiamo fare delle scelte, anche comunicative, se no non ci resta niente in mano. Allora io vorrei suddividere questa nostra conversazione in tre passaggi principali. Ce li offre già il testo, ovviamente. Dico passaggi e non parti, perché parti mi sembrerebbe già tanto, noi abbiamo un'oretta, insomma. E questi passaggi vogliono concentrarsi sui protagonisti di questa storia. Quindi il primo passaggio che vorrei fare qui con voi è concentrarci su una definizione di diluvio. Che cos'è il diluvio? Dobbiamo domandarcelo, perché forse l'immagine che abbiamo in testa di questo evento naturale, così descritto nella Bibbia, forse non è appropriata, forse non si tratta nemmeno di un evento naturale. Vediamo quindi. Primo passaggio, interpretazione del diluvio, cercare noi di farci un'immagine del diluvio. Secondo passaggio, affrontare la figura di Noè. Chi è Noè? Perché si salva Noè? Come si salva Noè? Con la famiglia, naturalmente. Terzo ed ultimo passaggio che vorrei fare qui con voi, l'arca. Cos'è l'arca? Questa arca di Noè, dove entra tutto, gli elefanti, c'è chi dice anche i dinosauri, perché al tempo ci potevano anche essere i dinosauri, tutto dentro quest'arca. È ovvio che c'è una contraddizione in termini, non crediamo che chi abbia scritto questo testo sia così stupido, naturalmente, da non capire che non c'è un'arca abbastanza grande da ospitare un mondo. Ma allora che cos'è l'arca? Perché Noè si è salvato attraverso l'arca? Allora affrontiamo, io direi, insieme subito il primo passaggio. Che cos'è il diluvio? Allora vorrei subito affrontare questa domanda qui con voi dicendo, insomma, avanzando una perplessità che riguarda la traduzione di questo termine. È in italiano è diluvio, ma in tutte le lingue occidentali è tradotto con il termine corrispondente, in inglese, in francese. Ma in realtà il testo è molto esplicito, non bisogna interpretare gli spazi bianchi per capire che la Torah non parla proprio di un diluvio. Il termine ebraico tradotto con diluvio è Mabul. Mabul è un fenomeno particolare, perché descrive la contemporanea caduta delle acque dall'alto e la emersione salita delle acque dal basso. Quindi certo, il diluvio, la pioggia che cade, ma contemporaneamente, del resto se ci pensiamo sono fenomeni legati fra loro che si coimplicano, diciamo così, contemporaneamente l'esondazione dei mari, dei fiumi, dei laghi. Il Mabul, possiamo già avanzare un passettino, vorrei utilizzare più possibile questo termine per uscire da questa immagine che abbiamo in testa, che ha piovuto tanto. Sì, ha piovuto tanto, ma non è quello che stiamo descrivendo. Che ce ne importa che piova tanto? Non è che facciamo un testo che dura millenni sull'alluvione di Firenze. Il Mabul è il contatto fra l'alto e il basso. Lo possiamo già capire, la contemporanea caduta delle acque dall'alto e l'emersione o la salita delle acque dal basso. Il Mabul descrive questo fenomeno particolare, il momento in cui l'alto e il basso si toccano. Si potrebbe già dire il momento in cui l'alto e il basso si confondono. Allora io...
No. Se c'è un medico in sala, si può scendere per favore? Grazie.
Vediamo le notizie che ci arrivano. E quindi è questo momento, questo fenomeno particolare in cui l'alto e il basso si toccano, si potrebbe dire in cui l'alto e il basso si confondono. Ma che cosa significa quando alto e basso si toccano, si incontrano, quando non c'è più uno spazio di separazione fra queste due dimensioni? Beh, dobbiamo capirlo. Io credo che il miglior modo per capirlo sia affidarsi ai cosiddetti saggi della tradizione di Israele, i Chachamim. Chachamim, Chacham è saggio, anche in ebraico moderno per dire una persona intelligente si dice Chacham ancora oggi. I Chachamim sono i saggi della tradizione di Israele, coloro che appunto interpretano anche a partire dagli spazi bianchi. Sapete che c'è, come inizia la Bibbia, in principio Dio creò il cielo e la terra, in ebraico il verso è Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, subito appunto il commento si chiede attenzione perché la Torah inizia con la B, la Bet, Bereshit, invece che con una parola, con la, potevano trovare una parola con la, si dice risposta, perché prima di leggere la Bibbia trovati un maestro. La Bibbia è il secondo passo, la lettura della Bibbia, antiluterana al massimo come cosa, è il secondo passo. Il primo passo è che ti affidi a un maestro, e allora anche noi ci affidiamo a un maestro, che è la nostra Aleph, che è la nostra A. Allora io direi che il modo migliore per affidarsi ai Chachamim è seguire quello che è il testo di commento principale, si potrebbe dire, a Bereshit, al primo libro della Bibbia, la Genesi, che è il cosiddetto Bereshit Rabbah. È un testo composto probabilmente fra il III e il V secolo d.C. che racchiude quelli che sono i principali commenti alla Genesi fino a quel momento. Poi naturalmente ci sono state altre forme di commento, altri migliaia e migliaia di commentatori. Però rimane un testo di riferimento, spesso i commentatori successivi partono da questo. Bene, io credo che se andiamo a consultare Bereshit Rabbah, qui è davanti delle fotocopie, io credo, è accessibile, c'è una bellissima traduzione della UTET, è accessibile come libro, poi insomma bisogna avere il tempo e la voglia di pensare, perché non è che siano commenti a cui noi siamo familiari, sappiamo che la forma di commento ebraico è letteraria, non è di natura filosofica, non è un trattato scientifico, per cui bisogna avere confidenza, ma la si prende, l'ho presa io, la può prendere chiunque. Detto questo, quale spunto ci offre Bereshit Rabbah per interpretare il Mabul? Per ora abbiamo solo capito che non è solo un diluvio, ma è un fenomeno un po' diverso da interpretare. Allora, è interessante perché quando questo testo di commento Bereshit Rabbah inizia a discutere del Mabul, inizia a discutere del diluvio, non lo fa partendo dalla parasha, cioè la pericope, la porzione settimanale, la porzione biblica settimanale, no? Non l'ho dedicata al diluvio. C'è una parasha, appunto, una porzione biblica settimanale, tra l'altro appena stata, dedicata al diluvio, alla storia di Noè, dei suoi figli, della sua famiglia e appunto all'evento del diluvio. Sarebbe naturale che Bereshit Rabbà, nel commentare il diluvio, nell'interpretare il diluvio, partisse da questa parasha. Invece no, comincia a riflettere del diluvio partendo da qualche verso precedente, qualcosa che appartiene alla porzione biblica della settimana prima. Io credo ci vuole dire qualcosa, ci vuole dire attenzione per interpretare il diluvio, cominciate a leggere da prima, cominciate a leggere quei versi che hanno molto a che fare con quanto succederà dopo. Allora benissimo, leggiamo questi versi. Si apre un problema perché io ho dimenticato la kippah a casa, a Milano. Allora, a questo punto noi ne abbiamo fatta una artigianale e mi sento ridicolo a mettere ancora di più. Allora, lasciamo perdere, non ditelo al rabbino. Non è bene però, non è che per leggere la Torah ci vuole la kippah. C'è tutto un significato, non sto a ripeterlo, non arrivo io a abolire dei significati che la tradizione ha stabilito per secoli. È stata una dimenticanza, non so cosa direbbe l'ebreo Freud di questa dimenticanza, però è stata una dimenticanza, diciamo così, facciamo così, come dice anche Freud a un certo punto, ha detto un sigaro a volte è solo un sigaro, ecco, facciamo così, che non ha significato questa mia dimenticanza. Attenzione, sono due versi. Li leggo in ebraico e poi vi faccio la traduzione, perché qui la traduzione comprende il commento di Rashi, che è il commentatore principe della Torah, questo francese del 1100. C'è problemi?
Sì, ok, la situazione è sotto controllo.
Meno male. Bene. Così come dice il mio maestro di Torah, Chaim Bacharia, prendiamo confidenza con la lingua della Bibbia. Vayehi ki ehela Adam la rov al pne Adama ubanot yaldulahem, e gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e nacquero loro delle figlie. Vairu e videro bnea Elohim, i figli di Dio, attenzione alle parole, i figli di Dio, et bnot, le figlie, Adam, le figlie dell'uomo, chi tovot, che erano belle, e na, ed ecco, vaikhulaem, presero per sé, nashim, le donne, mikola sherbachru, fra tutte quelle che avevano scelto. In che modo questi passi ci possono aiutare a definire il diluvio? In che modo? Beh, anzitutto capiamo un po' che cosa stiamo descrivendo. Siamo anzitutto di fronte ad una situazione di perversione sociale. La relazione fra maschile e femminile è alterata. Gli uomini videro che le donne erano belle e se le prendono. La relazione maschile femminile alterata significa che la situazione sociale si sta pervertendo. Siamo di fronte all'avanzare di una società che si sta pervertendo. Capiamo anche, rispetto a quello che abbiamo detto, di che tipo di perversione si tratta. Le presero per sé, videro le donne belle e le presero per sé. Il commento aggiunge che prendono anche i maschi, che prendono anche gli animali, prendono le ricchezze, prendono tutto, i figli degli uomini. Va bene, capiamo, è una situazione di abuso, è una situazione di prepotenza. È una situazione di sopraffazione. Va bene, Però l'abuso, la sopraffazione, la prepotenza non rappresentano una perversione, scusate. Se io ho un mafioso che mi viene a chiedere il pizzo, che mi viene a minacciare, certamente che questa è una situazione di disordine sociale, ma è nella logica dei fatti che deve fare il delinquente, compie delitti. Cosa deve fare? È nella logica dei fatti del tutto razionale, si potrebbe dire del tutto giustificabile. Non è affatto una situazione di abuso, anzi scusate, è una situazione di abuso, ma non di perversione. Perché di perversione? Perché mettere in mezzo la relazione maschile e femminile? Beh, ci aiuta sempre Bereshit Rabbah, ci aiuta il commento di questo francese del 1100, questo Rashi. Perché? Vairu, e videro, bne a Elohim et banot Adam, i figli di Dio videro che le donne, le figlie dell'uomo erano belle. Per chi si intende di ermeneutica biblica sa che ci sono tanti modi con cui la Torah indica il nome di Dio. Ci sono tanti nomi di Dio, ognuno dei quali corrisponde ad una proprietà divina. Elohim corrisponde al rigore, il rigore, la legge. Quando Dio ci si manifesta nella forma del rigore, si utilizza Elohim. Quando Dio ci si manifesta nella forma della compassione, è un altro termine. Ci sono 13 nomi di Dio nella tradizione ebraica, che teoricamente il nome di Dio non nominare come viene nominato dalla Torah più di una volta, ognuno con un significato differente. Chi è sensibile all'interpretazione biblica sente Elohim a un'immagine. E allora Rashi cosa ci dice? E qui capiamo perché perversione. Attenzione, chi è che stava facendo questo? I figli degli uomini importanti, i principi e i giudici, coloro che detengono e amministrano la legge, commettono abuso, non rispettano la legge. Ma allora perché questo fa ricadere in una situazione di perversione? Che fine fa l'idea di legge? Che fine fa l'idea stessa di giustizia nel momento in cui è il giudice che deve amministrare la giustizia, è lui stesso essere ingiusto? La fine è quella di una totale legittimazione di ogni reato, perché io non devo essere obbligato, l'abbiamo letto tutti i Robin Hood, a rispettare una legge ingiusta, anzi io non la rispetterò mai una legge ingiusta. Non è che ci sono le leggi razziali e io dico vabbè, la legge è la legge, io sono legittimato a non osservare la legge. Se la legge si è pervertita perché è amministrata da uomini ingiusti, da dei fuori legge, allora qualunque fuori legge, qualunque delinquente potrà legittimamente compiere un reato. Ah beh, è una situazione molto diversa rispetto al mafioso che mi chiese il pizzo. Quella è una situazione di abuso, ma non perverte la società. Questa è una situazione di abuso, ma di perversione, perché non si capisce più la distinzione a questo punto fra che cos'è giusto e che cos'è ingiusto. Allarghiamo, quindi già ci incamminiamo verso l'interpretazione di questo Mabul, allarghiamo il significato. Non c'è più una distinzione fra chi sta in alto e dovrebbe avere un certo ruolo e chi sta in basso, il giusto e l'ingiusto. Tutto è confuso, tutto è perverso, letteralmente parlando. Scusate, mi viene un esempio che ci offre la cronaca di queste ultime settimane e mesi, che fuoriesce dalla questione della giustizia, ma secondo me riguarda sempre il rapporto alto-basso e fa capire a che livelli si può arrivare di perversione. Adesso io non so le vostre opinioni su questi argomenti di cronaca, ma lo uso come esempio. Avete visto che c'è un movimento mondiale che è contro i vaccini, perché i vaccini, si dice, portano l'autismo. Ma a me, quando mi hanno detto queste robe, ho detto: ma qui sono tutti scemi, ho detto, io non so niente, però per me l'autismo, magari mi sbaglio, l'ho sempre interpretata come una malattia psicologica, diciamo così. Il vaccino porta autismo, fratello avvocato mi ha dimostrato come bisogna emettere certe sentenze, il giudice è obbligato, lasciamo perdere. Ma come si è verificato questo movimento, questa situazione allucinante per cui il parere del medico esperto di autismo vale come quello mio, dell'uomo della strada o dell'internauta ultimo complottista? Perché, sapete la storia, c'è stato un articolo 20 anni addietro pubblicato su una delle massime riviste medico-scientifiche del mondo ad opera di questo medico che proponeva questa teoria. Naturalmente il credito a questa sua visione, a questa sua teoria, stava nel fatto di pubblicare su Lancet, mi pare, cioè su una grande rivista medica del mondo, tra le più accreditate. Se lo dice Lancet, se lo dice la grande rivista, sarà pur vero, perché io mi affido al parere dell'esperto, a chi sta in alto rispetto a me, che ha competenze superiori rispetto a me. Benissimo, è stato ampiamente confessato, non è neanche dimostrato, è stata una confessione pura, processi. Questo qui era un truffatore, quello che ha scritto questo articolo, pagato dalle case farmaceutiche che volevano immettere sul mercato un nuovo farmaco anti-autismo. Lui ha confessato questo suo reato, condannato e via di tutto. Si sarà arrestata la marea, la confusione, la perversione, non si sa più a chi affidarsi? No, assolutamente, perché ormai il danno è fatto. Chi me l'ha detto? Andate su internet, chi me l'ha detto che quel medico non è stato costretto a un certo punto a dover ritrattare? Chi me l'ha detto che la pressione delle case farmaceutiche? Insomma, ormai si è creata la confusione, ormai è avanzato l'elemento di confusione, ormai siamo entrati in un circolo perverso, perché non distingue più fra due elementi che devono essere distinti e non se ne esce più, non si sa come uscirne. È di ieri, per esempio, prima regione da noi in Italia che obbliga il vaccino, la Toscana ieri non si entra più negli asili se non hai bambini vaccinati, perché poi sei un pericolo per gli altri, porti malattie, perché in Italia e nel mondo sono ricomparse antiche malattie debellate. Ecco qual era la situazione, il momento precedente del diluvio. Bnei Elohim, i figli degli uomini, di Dio, ma il Dio della giustizia, colui, i giudici, dice Rashi, grande Rashi, i giudici, i principi, coloro che detenevano la giustizia, erano diventati ingiusti e stavano precipitando il mondo in uno stato di perversione. Credo che già questo ci faccia capire un po' che cos'è questo Mabul, ma passiamo avanti. Entriamo nella parasha Noach, nella parasha di Noè, quella dedicata al racconto del diluvio. C'è un altro elemento, un'altra espressione ebraica che ci aiuta a capire cos'è il diluvio, perché descrive la situazione immediatamente precedente al diluvio. Scusate, ve lo dico, vediamo se riesco a leggerlo direttamente in italiano. Sì, va bene. Allora, il Signore disse a Noè: è giunta davanti a me, vabbè, devo dire così, la decisione di porre fine a tutti gli uomini, perché la terra, questa è l'espressione, si è riempita di violenza a causa delle loro azioni. Violenza, il termine ebraico, come è vero che bisogna in fondo leggere la Bibbia nell'originale, per dire violenza, qui utilizzato per la parola violenza, diciamo così, è un termine, fa sorridere oggi dirlo perché è ebraico, Hamas. Non c'entra niente con l'acronimo arabo che dà il nome all'associazione che governa Gaza. Dice, non voglio dire associazione terroristica, non voglio far politica, però che governa Gaza. Certo è singolare, il mio maestro quando recentemente al Tempio commentava questa roba che era la parasha, diceva, beh, è vero, oggi il mondo è Hamas, perché c'è Hamas a Parigi, perché c'è Hamas. Hamas, cosa vuol dire in ebraico Hamas? Violenza. Ma fino a un certo punto, forse trasgressione sarebbe meglio, ma se è violenza, accettiamo violenza, è una particolare forma di violenza. Mio maestro, una felice espressione per descrivere, ma poi leggiamo cosa ci dice Bereshit Rabbah su come descrive Hamas, così prendiamo anche confidenza su com'è il commento ebraico. Mio maestro dice, sapete che violenza è Hamas? Una violenza in cui noi in Italia siamo i massimi esperti del mondo. È quando uno va dal commercialista, è bella questa espressione mio maestro, e dice, oh, io voglio pagare tutto, non voglio problemi, però senta, quel che si può lo si tolga. È legale, ma l'intenzione è illegale. Si dice, senta, faccio di tutto per farmi evadere, ma legalmente è una forma di violenza, perché io danneggio la società naturalmente. Però non è una violenza punibile per legge, è un pochino sotto. Sentite qui come lo descrive Bereshit Rabbah. Disse Rav Hanina, violenza è meno di una piccola moneta, perutà, sta descrivendo il termine Hamas, e furto è anche di una perutà, la moneta più piccola, quella che non vale niente. Che facevano gli uomini della generazione del diluvio? Uno di essi usciva con una cassetta di lupini, vale niente. Veniva uno e ne pigliava meno di una perutà, va bene. Ne veniva un altro e ne prendeva meno di una perutà, una quantità per cui non potevano citarli in giudizio. Rubi, ma così poco che diventa irrilevante. L'Italia praticamente ci dovrebbe far preoccupare molto. Questo era lo stato Hamas del mondo alla vigilia del diluvio, nel momento in cui Dio decide di prendere la decisione che farà scendere il Mabul, che al momento, diciamo così, di vigilia del Mabul, appunto, quando Dio appunto prende la decisione del diluvio. Questa è la situazione. La terra si era pervertita e in quella particolare forma di perversione e violenza indicata dalla parola Hamas. Lo capiamo tutti benissimo, io insegno a scuola, mi facilita perché insegno a scuola tedesca, dico ragazzi, si entra in classe alla campana, suona la campana, stai fuori, punto e basta. Un secondo dopo la campana, stai fuori. Mi dicono, ma stava ancora suonando. Sei fuori, dico, perché se inizio a entrare in quella discussione, non se io da un po' l'ho già fatta, ma sì dai entra, ti trovi alla fine che viene il diluvio, la classe non la governi più perché ti trovi che arrivano tutti un quarto d'ora dopo, tutti fisso, allora io fisso, loro sono tedeschi, sono legge alle regole, per cui solitamente riesci, però devi fissare una linea stabile, fissa. Qui invece il confine si sposta sempre un po' più avanti, va bene dai una perutà, va bene un'altra perutà, alla fine, non crediamolo, il diluvio arriva, noi crediamo di poter, e l'abbiamo quanto creduto negli ultimi anni, quanti ne abbiamo sentite, crediamo di poter proseguire nei vizi economici, sociali, politici, all'infinito, tanto non succederà mai che l'Europa cadrà, tanto non succederà mai che gli Stati Uniti cadranno, tanto a noi non succederà mai niente. Quante ne abbiamo sentite di grandi teorie economiche, che potevi andare all'infinito sul debito pubblico, di grandi teorie politiche, che le campagne elettorali non contano niente, ognuno può dire quello che vuole, chi se ne frega, e allora non le facciamo neanche, allora togliamo direttamente le elezioni, se dato non serve niente, uno può dire tutto. Quanto abbiamo pensato di poter proseguire nei nostri vizi all'infinito? Alla fine il diluvio arriva, e infatti arriva il Mabul, si decide, Dio decide di fare iniziare a piovere sulla terra e contemporaneamente fare esondare i fiumi. Che cos'è il Mabul, visto che eravamo partiti da questa domanda? Ma appunto, l'abbiamo già capito, il Mabul è uno stato di perversione in cui l'alto e il basso non si distinguono più. Non si capisce più neanche come distinguerli. Io stesso adesso non saprei neanche come riformare il sistema. Non saprei neanche da dove cominciare. Talmente tutto è perverso, talmente io ho perso i parametri di cosa deve stare in alto e di che cosa deve stare in basso. Siamo tutti immersi in questo stato di confusione quando abbiamo permesso che la perversione arrivasse fino a questo punto. Per cui, scusate, il Mabul anzitutto è questa perversione sociale. Io direi si può descrivere con un esempio. Quando non si capisce più che cosa è giusto e che cosa è ingiusto. Una volta è venuto qua questo filosofo della scienza, bravo, molto legato a una passione civile, si chiama Fabio Minazzi, insegna all'Università di Insubria a Varese, un personaggio non semplice. Lui è sempre stato molto legato per sua storia alla resistenza, sulla sessantina, insomma, ha avuto, e fin da piccolo, fin da giovane, a 16 anni andava a intervistare gli ex partigiani della sua zona, questa storia qua. A un certo punto parla con un partigiano, un ex partigiano, era stato un umile, non un intellettuale, che era stato oppositore del fascismo fino all'inizio, fin dagli anni 20. Non erano in tanti, per dire la perversione, non erano in tanti. Questo è stato oppositore, l'hanno incarcerato, l'hanno messo a San Vittore. Gli ha chiesto questo Minazzi, giovane, a questo ex partigiano, gli ha chiesto, mi scusi, ma lei, quando era in prigione, che cosa pensava? E lui ha detto, io pensavo di essere pazzo, perché fuori erano tutti fascisti e perché mi dicevano, ma sì, ma in fondo è sempre così, è il potere, la politica, che te ne frega. Lui pensava di essere pazzo, lui stesso che era antifascista della prima ora, non riusciva più a distinguere che cosa fosse giusto e che cosa fosse ingiusto. Quando Benedetto Croce, che scriverà il manifesto degli intellettuali antifascisti, lui stesso dirà, aveva detto in un primo momento, vabbè, un po' di fascismo fa bene. Ma allora siamo in una perversione se senti Benedetto Croce che dice così e tu insisti, no, non va bene. È molto difficile mantenere una distinzione netta quando tutto è confuso. C'è un ulteriore elemento, io credo, che ci informa su che cosa sia il Mabul, su che cosa sia questo momento di confusione dell'alto e il basso. Se voi notate, è una regressione. Perché se voi conoscete il ciclo della creazione, c'è il momento, il giorno, in cui Dio divide per dare ordine alla creazione, è essenziale, le acque di sopra dalle acque di sotto. Le divide così, ma quasi si può, quasi un percorso psicologico, diciamo così, si può interpretare con infinite categorie. Deve dare ordine al sistema e il momento d'ordine è determinato imprescindibilmente da questa distinzione, imprescindibilmente. Qui sta regredendo tutto, è una regressione del ciclo della creazione, perché il sistema ha perso la propria finalità, non sa più quale direzione assumere, non ha più una rotta da seguire. Allora per questo, in conclusione sulla figura del Mabul, io direi che il Mabul rappresenta il modello di uno stato di crisi. Quando il sistema, di qualunque sistema si voglia parlare, un sistema economico, un sistema politico, un sistema sociale, entra in crisi, siamo nella situazione della confusione tra alto e basso e nella perdita di finalità. Quindi il Mabul è la grande crisi, l'archetipo della crisi. Per questo non bisogna fare confusione, dire è un diluvio che distrugge tutto. No, è tutt'altra cosa. È un momento di perversione del sistema, in cui certo il sistema si autodistrugge di solito, se avanza troppo questo momento di perversione. Benissimo, quindi se questo è il Mabul, chi è Noè? Perché Dio poteva distruggere tutto, questo Dio biblico vendicativo e che punisce tutti, legato alla legge? Ma mica troppo. Sapete che noi sappiamo bene che la Bibbia dice questo è uno dei mondi che Dio ha provato a costruire. Ogni volta ne faceva uno, faceva schifo, lo tirava giù e ne ricreava un altro. Perché non l'ha fatto anche stavolta? Perché non l'ha fatto questo Dio vendicatore biblico? E come io mi trovo in classe, fanno tutti casino, tranne uno. È giusto punire anche quest'uno? No. Allora Dio, che invece è tutt'altro che vendicativo, il Dio biblico, è molto misericordioso, non ci sta di punire Noè insieme a tutti gli altri. Perché si dice Noè ha trovato grazia agli occhi del Signore. Perché Noè ha trovato grazia agli occhi del Signore? Perché attraverso il suo comportamento che incominciamo a intravedere la strategia di uscita dal diluvio, la strategia di salvezza dal momento di perversione, dal momento di confusione, che non penso bisogna insistere per capire quanto assomiglia alla situazione attuale che stiamo vivendo. Non penso bisogna citare Trump per capire quanto tutto si è confuso. Non penso che dobbiamo citare la crisi economica europea, non credo che dobbiamo citare la crisi politica europea. Lo capiamo che noi siamo in questa situazione a un passo dal diluvio, e lo dovremmo capire anche prima, se non fossimo quelli per cui possiamo continuare all'infinito, tanto siamo i più forti e i più bravi. Un bel niente, alla fine fai i conti. Allora vediamo come dice il testo, come ci descrive il testo Noè. Perché Noè ha trovato grazia agli occhi del Signore? Perché quindi gli si è offerta la strategia di salvezza. Vediamo chi è Noè. Leggo prima riga, il primo verso della Parasha Noach. E le Toledot Noach, queste sono le generazioni di Noè. Noach ish tzaddik Tamim aya bedorotav. Noè era uomo giusto e integro fra le sue generazioni. Sapete che nella Bibbia c'è un giusto, è Yosef, il figlio di Giacobbe, Yosef Hatzadik, il giusto, è nominato così. Qui Noè è definito giusto, ma non Hatzadik, il giusto. Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Fra le sue generazioni era considerato giusto Noè. Non è il giusto. Che cosa vuol dire? C'è chi dice non era il giusto fra i suoi contemporanei. Era l'unico che in questo disastro, perlomeno un po', perché sennò sarebbe il giusto. Yosef è il giusto perché è il consigliere del faraone d'Egitto, è colui che esporta i principi di giustizia ebraica, li dà a tutto il mondo, al grande imperatore, organizza un'economia giusta, una società giusta e fa questo processo di universalizzazione. Lo farà anche un altro naturalmente dopo, no? Questo processo di esportazione dei valori ebraici al di fuori del mondo ebraico, che sarà Gesù. Giuseppe è un'anticipazione di Gesù, però che non esce almeno dai confini ebraici, diciamo così. Gesù uscirà, dice. Ma il gesto è lo stesso, per questo è il giusto, perché riporta la giustizia, non perché Giuseppe fosse un santo. Non esistono santi nella Torah. In questo è una differenza radicale rispetto al Vangelo, non è una storia di figli di Dio, se non che tutti siamo figli di Dio, è una storia diversa, per cui non c'è il giusto perché è moralmente integerico, no, anzi, Yosef ne fa e come. Però è il giusto perché esporta i principi ebraici di giustizia, e perché questo è giusto, non è il giusto Noè, è il giusto Bedorotan, fra le sue generazioni c'è chi dice, beh, in questo disastro era quello che si salvava un minimo. Almeno un minimo di razionalità, questo, almeno l'aveva capito che quella roba dei vaccini è una scemenza assoluta.
Poi non ne ha discusso, magari non era uno che se lo teneva per sé, non voleva litigare, non voleva stare la storia. Però fra i suoi contemporanei a me bastava Dio per almeno dire: beh, tu non meriti di essere punito come gli altri, bisogna che tu ti salvi. Un altro dice: Bedolo Tavo, nelle sue generazioni come si riconosce quando è bravo un genitore? La mia tata, che è morta quest'estate, che era di Bisceglie del 19, mi diceva, mi vestiva quando ero piccolo e mi diceva: uscivi, avevi una maglietta bucata. No, mi diceva, non esci così, perché sennò pensano chi ti ha vestito. Si riconosce un genitore dai figli. Vedi come sono cresciuti i figli, come sono venuti fuori i figli di Noè erano bravi, erano delle brave persone, Bedolo Tavo, giusto nelle sue generazioni e le generazioni che l'hanno seguito, Dio ha visto i figli di Noè e ha detto: questo è un bravo genitore, basta questo per salvarlo. Altri dicono: Bedolo Tavo, perché Dio aveva visto che da lì nascerà Mosè, per cui vede, mi basta questo, dice questo Dio vendicativo. A volte con il mio amico, con il nostro della fondazione Massimo Recalcati, bisticcio, perché dico: cavolo, scrivi sempre, ancora l'altro giorno su Repubblica, sti immagini che Dio biblico, Dio vendicativo, basta dire ste robe di catechismo, una cosa vergognosa, non lo dicono mai negli ambienti cattolici, diciamo quelli conciliari, dicendo sanno benissimo, no, devi dire questa roba, parliamo di Scalfari, lasciamo perdere. Detto questo, non è vendicativo per niente, basta uno nel mondo per non distruggere tutto, e neanche lui che fosse sto santo, no. Bedolo Tavo, basta così. Noè merita la salvezza, ha trovato grazia agli occhi del Signore, perché il Dio biblico è un Dio che distingue, appunto, le avdil si dice in ebraico, separa, distingue il giusto dall'ingiusto, e non può essere che il giusto venga punito con l'ingiusto. Non è l'etica biblica, questo è un testo che parla di etica, di distinzione fra ciò che è giusto e fra ciò che non è giusto, con tutti i problemi che naturalmente vuol dire entrare in questa discussione, ma è questa la rotta, benissimo. Noè non è, si potrebbe dire, un santo, come si diceva, tanto che si dice, sapete quanto tempo gli ha dato Dio per costruire l'arca a Noè? 120 anni. Questo per 120, naturalmente c'è chi ricorda che Einstein, l'inventore della teoria della relatività, che ci dice il tempo e quanta esperienza noi ne facciamo, per cui magari quando si moriva a 20 anni l'età aveva un significato diverso, era tutto in relazione, insomma, qualcuno ci dice Einstein era ebreo, non scordatevelo, perché la Torah parla di numeri in termini relativi sempre. Se comunque per tanto tempo Noè è andato, ogni mattina ha costruito l'arca, come gli aveva detto Dio, ogni mattina, davanti a tutti, perché così tanto tempo? Perché Dio voleva e sperava che, vedendo questo scimunito che costruiva l'arca ogni giorno, gli chiedessero: oh, ma perché costruisci l'arca? Che fai, Noè? Nessuno gliel'ha chiesto per 120 anni, nessuno ha avuto la capacità di pensarlo. C'era magari qui da noi che, mentre imperava un certo paradigma economico, uno ne proponeva un altro, scriveva un articolo diverso, non gliel'hanno chiesto, chi se ne frega che Noè qua una cosa diversa e particolare. Zitti tutti, Noè costruisce l'arca. Purtroppo da un'ulteriore possibilità di pentimento a tutta l'umanità, bastava un piccolo gesto, non c'è stato neanche quel gesto. Ma Noè, se lo dice il commento, va a costruire l'arca, ma mica ci crede che arriverà il diluvio, la costruisce perché c'è questo che gli rompe ogni giorno, e vabbè, costruisco quest'arca, ma mica credeva a sta cosa scema del diluvio. Ma chi crede che arriverà il diluvio? Mio maestro, che ha avuto i due genitori ad Auschwitz, direbbe così, io penso. Ma chi lo crede veramente che prenderanno i bambini e li metteranno nelle camere a gas? Manco a vederlo non lo crede nessuno. Gli ebrei che erano nel ghetto dicevano: beh, si fermerà qui. Ogni volta c'era un passo in più. Si fermerà qui. Ma chi può credere che prendono un figlio dalle braccia della mamma e, appena sceso da un treno con un viaggio che neanche le bestie, e lo buttano nella camera a gas e poi nel forno crematorio in faccia alla mamma? Chi può credere che arriverà questo? Ma questo Auschwitz, il nostro, mio maestro, ma quanti denunciavano la possibilità di un crollo economico dell'Occidente? C'era qualche economista che lo denunciava. Ma chi ci credeva che ci saremmo impoveriti? Ma chi lo credeva? C'era una giornalista del New York Times. Nel 2001 ha scritto una serie di articoli denunciando il pericolo, perché diceva c'era Al-Qaeda, che era ben nota da tempo, come sapete, che sta preparando un attentato con gli aerei civili che si schianteranno sui grattacieli di una città americana. Questa qui ha scritto sul New York Times, pubblicamente. È arrivato l'11 settembre. Lei era a New York? Ha visto gli aerei schiantarsi sulle torri. La prima cosa che ha pensato? Un incidente. C'è stato un incidente di linea. Lei che ha scritto di questa possibilità, dicendo guardate se ho ricercato le prove, intervistate, lei non ci credeva nemmeno lei che sarebbe arrivato l'11 settembre. Ma chi crede che sta crollando tutto? Prima devi avere la coscienza, devi avere le categorie per interpretare la situazione, capire che non c'è niente di eterno, niente. E che è una grave illusione credere all'eternità, pensare di poter portare all'infinito dei comportamenti, è gravissimo abbassare la guardia, porta al diluvio, a una suefazione di comportamenti che porta al diluvio. Noè non credeva come tutti noi. Come tutti noi, io parlavo prima col mio amico, ma tu ci credevi che Trump avrebbe vinto? Naturalmente alcuni possono pensare che fosse il diluvio l'altro, non è questo. Ci capiamo che è il crollo di un sistema, questo lo capiamo tutti, magari sarà bene, abbiamo detto anche purificazioni, il diluvio. A me non piace tanto quando la purificazione ci dico la morte, però va bene, lo capiamo, può essere rigenerativo, ma chi abbiamo detto adesso, ne parlavamo su. Ma sono andato a letto pensando tutto il contrario. La Brexit, c'era già stata la Brexit, ma io non credo, io da tempo rifletto, scrivo su questa ascesa della destra europea, no? Ma io non ci credo che alla fine in Europa, l'Europa cadrà in mano a sta gente. Non ci credo, io che ne denuncio il pericolo, ma chi ci crede? Noè non ci credeva, come tutti noi. Sapete quando ha iniziato a crederci, dice il commento? Quando stava finendo l'arca, era finita, stavano entrando tutti. Va bene, fa entrare, ha iniziato a piovere di brutto, subito, l'acqua gli è arrivata immediatamente alle caviglie, ci ha creduto, ha pigliato, è entrato, è quello che lo salva, perché io forse non ci crederei nemmeno con l'acqua alle caviglie, sarei a dire no ma adesso si ferma, no, non si ferma, il diluvio arriva per tutti, qui come lì. Come si salva? L'ultima parte, cerco di essere brevissimo. Come si salva quindi? L'arca, costruisce quest'arca. Sappiamo che cosa Noè mette dentro l'arca. Noè mette dentro l'arca tutte le coppie di animali, così gli è detto, tutte le coppie di animali, di tutto il mondo, tutte le piante di tutto il mondo, più la sua famiglia, i suoi figli, le mogli dei suoi figli, dentro quest'arca. Sappiamo cos'è quest'arca. La Torah è precisissima, cavolo, sembrerebbe proprio descrivere un'arca, cioè dalle misure, larghezza, lunghezza, profondità, precisissima. Attenzione, perché noi non abbiamo tempo di soffermarci, ma le misure dell'arca, se le si capisce, lì c'è la salvezza. La chiave per salvarsi dal diluvio è nelle misure dell'arca, precisamente. Devono essere osservate, ma bisogna capirle cosa sono queste misure. Anzitutto noi capiamo cos'è l'arca, possiamo fare solo questo. Allora, in ebraico arca si dice teva. Voi forse sapete che è lo stesso nome con cui si indica la cesta in cui viene posato, Mosè, da bambino, dalla mamma che lo vuole fare fuggire dalla legge del faraone che ucciderà tutti i primogeniti ebrei, allora lo mette sul Nilo nella Teva, lo stesso nome dell'arca di Noè, una piccola cesta con la grande arca. Perché lo stesso nome? Perché ovviamente deve esserci un significato comune, però c'è una differenza. La cesta di Mosè era ricoperta di bitume, di catrame sotto, per far sì che il Nilo, cioè l'Egitto, la mentalità dell'Egitto, la gerarchia egizia, penetrasse nella culla di Noè, di Mosè, scusate, lo riparava il bitume. Invece l'arca è tutta ricoperta di bitume. Così gli dice Dio, perché in questo senso qui la situazione è universale. È tutta l'Europa che è diventata nazista in un momento. Le acque sono assai agitate, c'è un grande dibattito. Quanto sta in profondità l'arca? È in mezzo alle acque, sulla superficie delle acque e fuori dalle acque? Quanto Noè è immerso nella situazione? È fuori sulla montagna o è dentro a salvare quello destinato al campo di concentramento? Dov'è l'arca? Com'è l'arca? Quanto sta nell'acqua? Ogni maestro dà una sua posizione differente. Noè è sulla superficie, Noè è dentro. Si sta dicendo quanto Noè è dentro la situazione di perversione. Un secondo, devo andare veloce. Due, quindi c'è questa analogia. Due, se uno fa una riflessione, l'arca è divisa in quanti livelli? Qualcuno sa? Sopra, in mezzo e sotto, anzi sopra, sotto e lo spazio in mezzo che li separa, separa il sotto dal sopra. Nell'arca c'è ordine e c'è dentro tutti gli animali, tutto il creato dentro. In ebraico arca si dice teva, ma si dice anche natura teva. Cambia una lettera, questo va detto. Natura, la lettera finale, la pronuncia è identica, ma la lettera finale è diversa dalla lettera finale di arca. Io direi così fra di noi. Vedete che la struttura è quella del creato, la struttura è quella della natura, c'è dentro il creato, c'è dentro... L'arca è una quasi natura. Cioè vuol dire che è un luogo dove si è conservata una struttura razionale, che a casa di Noè, anche se fuori tutti erano fascisti e nazisti, invece è rimasta una distinzione fra alto e basso. E per quanto il mondo fosse perverso, Noè insegnava ai propri figli, Tzadik Bedorotav, che invece c'è l'alto e c'è il basso. Ulteriore elemento per definirci e aiutare a capire che cos'è l'arca, questo lo devo veramente al mio maestro Bacario. La parola arca ha una gematria. Sapete cos'è gematria? Sapete che nella lingua ebraica i numeri sono indicati con le lettere, cioè le lettere hanno anche un valore numerico. Se uno somma il valore numerico della parola teva, è lo stesso identico valore della parola linguaggio. Allora si è capito cos'è l'arca. L'arca è un posto ordinato dove si parla un linguaggio razionale, dove il linguaggio non si è pervertito. Noi oggi qui siamo di fronte a una perversione gravissima del linguaggio utilizzata a fini di strumentalizzazione politica. Quando sento la Marine Le Pen che rivendica la difesa dei diritti delle donne francesi e della loro libertà contro l'invasione oscurantista islamica, perverte la parola diritti. Lei che è diretta discendente dei nazisti di Vichy, senza mai fare un mea culpa, mai. Lei mi vuole fare colei che difende i diritti, inquinando questo termine, usando il nome diritti per togliere diritti ad altri. Ma è una perversione del linguaggio. Quando mi vedo un non democratico eletto democraticamente, o che vedo Alba Dorata che rivendica la propria libertà democratica di candidarsi alle democratiche elezioni per sospendere in caso di vittoria la democrazia, qui siamo a una perversione del linguaggio, non dentro l'arca. In casa di Noè, dove avrà avuto mille difetti, ma era chiaro che cosa stava in alto e che cosa stava in basso. Allora cosa vuol dire che l'arca è casa nostra? che l'arca è quello che insegniamo ai nostri figli, che l'arca è quello che noi insegniamo a discapito del momento di perversione, e chissà cosa ci aspetta, chissà cosa ci aspetta, che insegniamo agli allievi, che insegniamo alle generazioni successive. Nonostante tutto, siamo capaci di rimanere legati a una distinzione etica, morale, quando tutto è perverso? O finiamo come quel poveraccio in galera, San Vittore, che si chiede se lui è pazzo? Perché se tutti pensano in una maniera, lo dice anche Leopardi, forse sono io lo scemo che pensa male. Siamo capaci di fare il gesto di Noè? Uomo, mica troppo, ma questo è stato capace di farlo. Arriviamo alla conclusione. Benissimo, sappiamo come finisce questa storia. Alla fine il diluvio finisce sempre, ricordiamocelo. Perché poi noi le scelte che facciamo durante il momento del diluvio le paghiamo dopo. Dopo le dovremmo giustificare. Chi è? Nazisti? Si sa, la generazione del diluvio si sa. Muore tutta. Non ho visto più un nazista dopo il nazismo. Muore mica perché questo Dio uccide, è perché non ne vedi più uno di fascista dopo. Dopo sono tutti democratici. Dopo scompariranno tutti, quella generazione finirà col diluvio. Dopo si pagherà. Se c'è una cosa che a me spaventa è di cedere all'irrazionalità, di cedere a queste ventate, come si dice adesso, populiste, perché poi io dopo dovrò dire a figli, se ne avrò, a nipoti, ad allievi, cosa ho fatto in quel momento. Io insegno a scuola tedesca, so le generazioni successive quanto hanno rimproverato i padri, interrogato i padri, dicendo, me lo dicono, dicendo tu dov'eri quando succedeva quella roba lì, e giù a chinare la testa il papà, a chinare la testa, non poterlo dire. Benissimo, il diluvio però finisce, finisce sempre, ricordiamocelo, finisce, si esce, sappiamo che cosa succede, in un minuto concludo. Noè si ubriaca, lo sapete benissimo, è una grande questione, cosa vuol dire l'ubriacatura di Noè? Anzitutto cerchiamo di capirlo tutti, Noè è il primo reduce della storia dell'umanità. Non chiedete di costruire Israele, si dice, o non credete, non chiedete di costruire il mondo a chi è uscito da Auschwitz. Non è quella generazione che potrà costruire il futuro. Sono i figli di Noè, da cui nasce poi tutta l'umanità, come sapete la storia. Sono loro che potranno costruire. Noè si ubriaca, si stordisce. Però, è l'ultima cosa, compare, sapete, c'è l'ultimo simbolo, l'arcobaleno. Alla fine Dio fa comparire l'arcobaleno, il primo della storia umana, come gesto di pace. L'arcobaleno ha 7 colori, distinti bene l'uno dall'altro, come 7 sono i giorni della creazione, perché anche il settimo va contemplato. Dio dice: non farò mai più venire un diluvio dopo questo, mai più. Cosa significa questo? E infatti riordina la creazione, sarà sempre così. C'è stato Auschwitz, Auschwitz non è il diluvio, sapete la grande polemica fra Polzera, Adorno che scrive non ci può essere più poesia dove Auschwitz, che dice dov'era Dio durante Auschwitz, una grave crisi per la teologia ebraica, dov'era Dio durante Auschwitz? Gli risponde l'altro, ma dov'erano gli uomini durante Auschwitz? Che Dio? Dio non c'è più. Questo testo, la Torah, non è un libro di religione, è tutto giocato sul movimento di uscita dall'Egitto, uscita da tutto, è un'uscita dalla religione, un'uscita dalla teologia e un ingresso nell'etica. Dio non c'è più, lui si fa fuori, mai più, ma la responsabilità è vostra. Allora io penso che noi siamo oggi qui chiamati a questo gesto di responsabilità etica. È chiaro però che per reggere al diluvio bisogna costruirsi anche le barriere necessarie. Non possiamo improvvisarci, dobbiamo stare attenti, studiare e riflettere fortemente su quello che ci sta accadendo, perché se no il rischio è quello che magari abbiamo già vissuto in Europa. Non è che siamo nella pace eterna, niente appunto è all'infinito. E chiudo qua. Allora adesso, purtroppo ho parlato troppo, io riprovo sempre il relatore, dico naturalmente, domande velocissime, così già ne vedo una alzata, naturalmente liberissimi di fare domande, ovviamente non conta, vedo già, insomma ce n'è, perché ovviamente non è che bisogna essere esperti di Bibbia, non lo sono neanche io ovviamente.
I cristiani identificano i Bene Elohim con gli angeli. Gli angeli caduti, il libro dei vigilanti, il libro di Enoch, tutta la letteratura apocalittica, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Il problema è legge divina, legge che promana dal cielo o legge che promana dalla mente degli uomini. La concezione quindi classica del religioso, oggi incarnata in maniera clamorosa dall'islamismo jihadista, oppure la legge che sorge dall'imperfezione umana, quella dei romani, si abolisce quando non funziona e se ne fa un'altra, perché l'uomo è fallibile. L'uomo è fallibile. E allora nulla discende dal cielo per la... E quindi non è il rex qui facit legem, ma l'ex qui facit dà quindi legittimità al re. Rivoluzione copernicana. Perché non parliamo anche di queste cose ogni tanto, dell'eredità classica nella nostra cultura? E lo dico in ambito cristiano-cattolico. Allora tutto quanto è un problema di brain, di cervello umano. E qui, purtroppo, la biologia ci ha insegnato parecchie cose e c'è un dibattito larghissimo se la cultura possa influire sulle invarianti biologiche. In pratica sull'amigdala, per esempio, che è una struttura cerebrale nella quale si unificano il senso di paura e la reazione violenta. Okay. Qui mi fermo perché c'è tutto un problema complesso.
Allora vediamo, magari raccogliamo un'altra. Ecco, la Livia vi deve vedere.
Sì, c'era il signore prima.
Grazie. Io non so l'ebraico, però ho sempre sentito che Elohim è un plurale e vuol dire gli dèi. Cioè, quando in quella parte della di Genesi che lei ha citato, lei ha detto Iddio, i figli di Dio, praticamente si dovrebbe leggere i figli degli dèi. Non è l'unico caso in cui si dice Elohim al plurale, perché nelle prime parole di Genesi si dice che gli dèi, Elohim, gli dèi fecero il cielo e la terra. Andando avanti, è vero che dice i figli degli dèi videro che le figlie degli uomini erano belle e se le presero. Però lei ha dimenticato che c'è, si va avanti dopo, e dice che dalla congiunzione tra i figli degli dèi e le figlie degli uomini nacquero i giganti.
Sì, c'erano
lei
già
ha fatto
giganti.
Tutta una grande... nacquero i giganti. Lì dice così la Bibbia, per quel che mi ricordo io. Cioè, in pratica, non so se ce l'ha lì. Comunque, in pratica, lei ha fatto una disquisizione per far sorgere la colpa degli uomini da questa parte di Genesi.
Certo.
Però, per me, è nient'altro che la versione ebraica di una storiella che andava in giro per tutto il Medio Oriente, per la mitologia greca, per le cose romane.
La mitologia greca non c'era ancora.
No, la mitologia greca è del V-VI secolo dopo Cristo, la Bibbia fu scritta il V-VI secolo dopo, avanti Cristo, scusi. Quindi sono praticamente contemporanee, ecco, dopo è stata scritta o perlomeno rivista ai tempi di Neemia e Esra.
Va bene, dipende che cosa... E... anche per la tradizione ebraica la Bibbia è stata scritta in una notte da Mosè, 70 lingue. Naturalmente c'è un simbolismo, no, ma
mi scusi, sentendo le, sì, le interpretazioni di dotte naturalmente che vengono date da questi passi, da questi versetti e cosa, mi viene in mente, siccome anche a lei piace trattare anche di cose moderne per spiegare quel che c'è scritto nelle Sacre Scritture, quando Fellini ha fatto una conferenza stampa dopo aver fatto il film, come si chiama, Satiricon, i giornalisti si sono dati da fare per trovare dei simboli in tutto quello che lui aveva fatto, delle cose astruse, eccetera. E a un certo punto uno ha parlato un quarto d'ora per chiedendo se una barca a vela che partiva da una riva di un fiume e arrivava in quell'altra riva significava lo spirito di questo, del protagonista che andava qui, che andava là, eccetera, eccetera. E mentre questi dicevano queste cose, Fellini si metteva le mani nei capelli e quando hanno finito ha detto: no, ma scusa, è solo una barca a vela che porta il protagonista da lì a là, non c'è altro. Questo, cioè, queste interpretazioni della Bibbia qualche volta mi fanno pensare a questo che aveva detto Fellini. Mi scusi, sono un piccolo appunto. Sì. Lei ha citato Giuseppe come giusto, Giuseppe come giusto. Sta parlando del figlio di Giacobbe?
Sì.
Beh, giusto non lo era per niente.
Appunto, detto.
Ah, no, voglio dire.
Non perché fosse un santo.
Adesso farebbe una brutta fine, insomma. Ecco.
Ah, beh, sicuramente. No, no. Adesso dopo rispondi.
Ha fatto una speculazione sapendo quello che sarebbe successo sulle terre del faraone e ha affamato tutti i contadini dell'Egitto in pratica.
Beh, affamato. Beh,
e non li ha affamati, sì, hanno dovuto vendere tutto quello che avevano.
Sì, va bene, ha realizzato una strategia economica, però va bene, comunque non è Iosef, comunque adesso... Ecco,
ne approfitto un attimo, sì. Ci sono commenti nella Bibbia, nel Talmud, relativamente all'episodio di Babele, quando confonde le lingue, quando parlavano una stessa lingua e poi li confonde. Voglio dire, ci sono legami tra questi due frammenti?
Sì. C'era la signora?
Sì. Senta, mi scusi, ma sono rimasta molto perplessa dalla sua interpretazione del diluvio, chiamiamolo universale, sì. Nel senso che, forse è la mia ignoranza, io ho visto un taglio molto laico. Forse lei effettivamente non è un rabbino.
No.
Esatto, forse sì. Ecco. Ma
però va bene il contenuto, sulla questione di punto, sì, diciamo.
Sì,
qual
ma
è la questione?
Mi chiedo, come si fa ad approcciarsi a interpretare un testo di questa portata senza citare proprio il fatto che Noè è stato scelto dal Signore, da Dio, c'è una scelta precisa e anche una promessa di bene, cioè quindi c'è un legame fra Mosè, Noè e Dio, ed è proprio questo per me almeno il punto, insomma, su cui c'è anche la salvezza in un certo senso, questo affidamento al Signore. Dopo il discorso è lungo, lo dico brevemente,
sì.
Però c'è questo aspetto spirituale che mi sembra importante.
Parto, faccio a ritroso, diciamo. Allora, questa questione che diceva la signora, beh, anzitutto laico, sì, certo, laico, ma io non penso che un rabbino, io queste cose le imparo dai rabbini, io non credo che un rabbino interpreterebbe queste cose in maniera così diversa, poi di chiaro puoi fare un riferimento, nel senso che sono i commenti dei rabbini che spingono in questo senso. Sì, io ho detto, Noè trova grazia, l'espressione biblica, agli occhi del Signore, no? Allora diciamo così, mi pare che la sua domanda riguardi un po' il concetto di grazia. Allora, che chiaramente c'è un'interpretazione cristiana di questo concetto e via dicendo. Voglio dire. Diciamo così, la grazia in ambito ebraico, direi così per rispondere, è un gesto sì gratuito, ma non arbitrario. Cioè non può andare la grazia a un criminale assassino, è gratuito ma non arbitrario. Questo credo che si riconosca, questo concetto di grazia, anche nella vicenda di Noè, nell'interpretazione della storia di Noè. Lui è stato scelto dal Signore, certamente, perché è legato il bio biblico, diciamo così, perché è legato ad un, appunto ad un'etica, ad un'idea di distinzione fra il giusto e l'ingiusto. Più volte nel racconto biblico è detto: non può essere che il giusto sia punito con l'ingiusto. Non serve la Bibbia allora a questo punto, non serve la Bibbia. E se c'è un terremoto e uccide il giusto e l'ingiusto, per noi è un problema, è il famoso problema del male da un punto di vista teologico. Allora sì, trova grazia. Però questo trovare grazia non è gratuito, è perché è tzadik bedorotav, il Signore ha riconosciuto un elemento di bontà, di giustizia, forse di bontà è anche troppo, di giustizia, di razionalità potremmo dire, in Noè, che mantiene la capacità di distinguere, che è credo l'attributo centrale dell'etica ebraica, la capacità di discernere e di distinguere. Tutta l'etica ebraica si fonda sulla distinzione, anche fra chi è ebreo e non ebreo, è tutta un elemento di distinzione. Anche se vogliamo capire l'ebraismo moderno, se vogliamo capire Israele, bisogna capire che l'etica ebraica si fonda sulla distinzione. Se non c'è distinzione, per l'etica ebraica c'è confusione. È ovvio che questo crea problemi, eh?
Sì, perché c'è poi la giustizia con l'esempio, cioè la giustizia e la
misericordia. Cioè, sì, sono tutti attributi. Sono tutti i nomi con cui si può manifestare la presenza divina, la misericordia e la giustizia. Certamente la misericordia non è l'unico valore per il cristianesimo, per l'ebraismo non assume quella centralità assoluta che si ha nell'etica cristiana. Tutti i percorsi etici sollevano problemi più che offrire soluzioni, perché potrei fare mille critiche naturalmente da parte ebraica al percorso cristiano, come il percorso cristiano all'Egitto, come quello islamico e via dicendo. Ognuno può criticarsi a vicenda. A me piace metterli in dialettica, mi piace confrontarmi con le varie interpretazioni. È chiaro che cambia il significato del testo, eh? Cioè in ambito cristiano Noè è una prefigurazione di Gesù, è la prefigurazione di una giustizia universale. In ambito ebraico è un uomo che almeno ha un qualcosa che lo distingue dai suoi contemporanei, non è una prefigurazione di Gesù, è diverso. Scusate, vado a ritroso. Legami Babele e diluvio, sì, naturalmente ci sono forti legami Babele e diluvio, si ha momenti di distruzione. La invito solo a riflettere su una cosa, perché il commento insiste: le morti sono diverse. Qui tutti muoiono con l'acqua, Babele muoiono in una certa maniera, quando Dio punisce, perché? Perché si tratta di fenomeni differenti. Lei lo sa già cos'è il fenomeno di Babele, è la questione della lingua unica, c'è un grande impero che comanda sul mondo, allora il crollo è molto vicino ovviamente. Anche qui dovevamo pensare, quando pensavamo che tutto l'Occidente, che il mondo sarebbe diventato l'Occidente e si parla tutti inglese. Vediamo quanto si parla inglese, vediamo se le generazioni successive si parlerà ancora inglese. Lì il problema è la differenza soppressa. Però lì, se vuole certamente il riferimento è costante fra le generazioni del Babele e quella del diluvio, deve insomma, faremo un'altra puntata su Babele, diciamo così. Elohim al plurale, lei dice giustamente, questa è la storiale ebraica, è la versione delle storiali medio orientali. Sì, certo, attinge, l'ho detto, la simbolica biblica mica viene giù dal cielo, si crea a partire da una storia di contaminazione. Ho detto, ci sono termini ebraici che attingono direttamente alla tradizione egizia, che dovrebbe essere l'opposto teoricamente parlando, no? Non mi stupisce questo, c'è però una differenza, è la versione ebraica. Cioè ci sono degli elementi del racconto non presenti in altre tradizioni, in altre storie del diluvio, anche quelle medio orientali, e noi dobbiamo confrontarci con questi elementi di differenza, perché è lì che emerge la specificità del racconto ebraico del diluvio, è lì che noi riscontriamo qual è la direzione etica, il significato morale di questo racconto. Come si dice, il diavolo sta nei dettagli. Yosef non era buono, sì, non era buono, lo sappiamo, anzi ne ha fatte di ogni. Non esiste una persona, perché sono uomini, non c'è un buono assoluto nella Bibbia. E cos'era Giacobbe che ha fregato la primogenitura e tutto via dicendo? Non c'è un buono nella Bibbia, anche i più grandi patriarchi, anche sono tutti uomini con incertezze, con problemi, hanno un qualcosa di minimo che determina la salvezza o meno, la grazia ricevuta o meno, la salvezza degli altri, direi anche, la salvezza anche degli altri, perché tu sei capace di incidere eticamente sul tuo mondo circostante. Allora, Yosef è il giusto, non perché sia buono, l'ho detto, ma perché esporta questa funzione di esportare nella sua, diciamo, nell'essere consigliere del faraone, esporta dei principi ebraici di giustizia. Lei dice affamato, beh, insomma, ha anche realizzato una strategia economica, ha insegnato al faraone che il cibo che si va accumulato in dei magazzini particolari, perché arriveranno i 7 anni di carestia e tu ci avrai il cibo. È Yosef che organizza quella proprio vera e propria politica economica, politica economica dell'Egitto per affrontare un momento di crisi. Magari l'avessimo applicata noi questa politica economica, magari avessimo avuto la preveggenza di capire che non ci sono sempre periodi di vacche grasse, ma ci sono anche quelli di vacche magre. Per noi invece era tutto vacche grasse all'infinito, non cadremo mai, saremo sempre i padroni. Invece no, ci sono dei limiti, ci sono delle conclusioni delle storie. Per cui Yosef semplicemente ha questo ruolo che lo fa definire Hatzadik, non perché ci si inchina davanti alla figura di Yosef, assolutamente, ma perché svolge una funzione di esportazione dei valori di giustizia. Legge umana, legge divina, ma no, è umana la legge. Attenzione, quando uno dice la distinzione fra alto e basso va riaffermata, diciamo così, mica dobbiamo pensare queste robe in termini dogmatici. Beh, cavolo, sapete cos'è il detto? Due opinioni, due ebrei, tre opinioni. Cioè non c'è niente più di che alimenta il dibattito, che si è fondato sul dibattito, come la storia del commento ebraico. È una costante dialettica, c'è questo termine pilpul, si dice in ebraico, che è anche un po' onomatopeico, per descrivere il dibattito fra i commentatori. Uno dice una cosa e l'altro dice quella opposta, sempre. E poi c'è un terzo, opposta ancora. Sempre opposta. Perché? Ma perché la legge va discussa, va interpretata. Elu ve elu, si dice in ambito ebraico, divrei Elohim Chaim. Quelle e quelle altre sono parole del Dio vivente, sempre quelle e quelle opposte. C'è tutta una storiella in cui Dio tenta di mettersi in mezzo alla discussione fra gli uomini e fra i maestri. I maestri gli dicono: vattene, tu che c'entri, tu ci hai donato la Torah, adesso è discussa da noi. Da noi, l'ho detto, questo è un libro che fa uscire dalla religione. Secondo me l'uscita dalla religione è una grande forma di religione, secondo me, monoteista. Se no noi paganizziamo il Dio biblico. Il Dio biblico non è il Dio pagano, rispetto anche dei pagani, so che sono fortissimi, però non è il Dio biblico. Il Dio biblico è quello che punta sulla coscienza individuale, sulla forza della coscienza, al di là di quello che succede attorno, al di là di quello che pensa una comunità, il martirio cristiano. Cioè, c'è poi tutta una tradizione all'interno del monoteismo che si fonda sull'idea di una coscienza critica, potremmo dirlo in termini moderni. La Bibbia è un testo molto moderno. Quando la modernità arriverà a essere al livello della Bibbia, saremo moderni. C'era un'altra domanda? Forse sì.
Sì.
Facciamo un'ultima che poi devo...
Intanto volevo ringraziarla perché come lettore in questi anni di elementi storici e protostorici della storia dell'arca mi ha tolto parecchi dubbi. Cioè, l'altra versione, quella dell'arca proprio così diluviale, era praticamente insostenibile.
Eh beh sì, così. Non ci entra.
Anche il dettaglio del cesto è interessantissimo, perché tre anni fa è uscito la lettura di una tavoletta cuneiforme che dà l'arca come una grande cesta bitumata a più piani. Quindi ci sono le misure addirittura che sono straordinariamente grandi, tra l'altro. Chi ha fatto la lettura dice che sia stata un'esagerazione di marinai. Ma di tutta questa cosa mi resta una domanda.
Sì.
La parola universale è presente nella Torah?
No.
O ce la siamo inventata dopo per dare un senso, come lei ha detto adesso, paganeggiante, piuttosto che un senso etico?
Ce la siamo inventata dopo. Non c'è Mabul, è solo Mabul. Non c'è, io non so neanche se c'è un termine universale, c'è internazionale, io non so se c'è neanche, io non ho mai sentito in ebraico la parola, anche in ebraico la parola universale, però forse mi sbaglio, non lo so, perché questa è proprio una parola tipicamente cristiana o islamica, universale. In ebraismo, come sappiamo, non è un universalismo, in parte È anche il problema, certo, dell'ebraismo, certo, naturalmente, certo, che stanno chiusi se stessi, questi ebrei non si mischiano, si dividono dagli altri. Allora, però devo essere onesto, secondo me questo attributo universale c'ha un senso in riferimento al racconto, cioè preferisco più universale a diluvio, perché è attraverso questo termine che noi occidentali possiamo immaginarci la differenza con la teva di Noè, con quello che in, la realtà in cui era calata Noè, che non è un diluvio, tutto il contrario, l'Egitto è ordinatissimo, una gerarchia ben rigida, e, però non, la situazione di Noè non è la situazione del diluvio, la situazione del diluvio è una perversione che dice non c'è universale, ma tutta la terra era Hamas, tutta la terra si era pervertita. Io in, la lascio alla vostra immaginazione. Qual è una situazione? A me viene in mente l'Europa anni 30 e anni 40, quando c'è un contagio di perversione, quando lasciavi il tuo amico francese prima dell'estate e tornavi dopo l'estate ed ero ritrovato che difendeva gli argomenti nazisti, quando prima era un antinazista, si era per l'amico ritrovato, lo sappiamo tutti questi racconti, tutto, tutto sappiamo quanto è scritto, perché il momento di perversione comprende tutto. E allora era universale in questo senso. Io credo che il termine universale traduca bene l'espressione tutta la terra, colarez, tutta la terra. C'era una dimensione drammatica. Siccome oggi siamo in epoca di globalizzazione, non vorrei che la, ci fosse anche, come pare stia avvenendo, un contagio di perversione. Un contagio. Naturalmente tutto può smentirci. E può essere che invece ci troviamo qui fra 5 anni a dire pensavamo fosse perversione, invece ci stava bene Trump, invece ci stava bene la Brexit, invece ci stava bene Marine Le Pen. Io ho paura come tanti e interpreto queste cose con le categorie passate che abbiamo ereditato del passato. Possiamo solo sperare di sbagliarci. Però nel mentre io personalmente spero costantemente di sbagliarmi, però io mi attrezzo argomentativamente. Se tu mi vuoi fare la difensrice, come si dice il femminile, comunque il difensore dei diritti, ne abbiamo anche in Italia, non faccio nomi, per togliere diritti, no, io quel gioco non lo accetto. Non lo accetto. Per cui io sono chiamato responsabilmente a riaffermare una distinzione nel linguaggio nuovo che si è creato, nel ritornare a distinguere, attenzione, non l'ho detto. Chiudo qua, c'è un dibattito immenso fra i Chachamim, ma quale deve essere la distanza fra l'alto e il basso? Chi dice un capello, sottile come un capello, quanto l'alto deve avvicinarsi al basso? Il governante al popolo, l'insegnante all'allievo, il genitore al figlio, quanto è difficilissimo ricalibrare le distanze, ne avevamo rassicuranti, ogni volta è da ricalibrare la distanza all'interno di un nuovo contesto, di un nuovo linguaggio, ma ci deve essere la distanza. Se mi arriva uno e mi dice no, non c'è bisogno, il popolo, l'elite va tolta, no, io tremo di fronte a ste robe, perché mi viene in mente il peggio periodo, perché so che sono parole che sono già state usate nei peggiori periodi storici. Allora io mi attrezzo, devo avere gli argomenti per poter spiegare. E se non ce li ho, me li devo creare. Ma io non capisco niente di economia, studia. Non capisco niente di sociologia, studia. E non serve avere 20 lauree. Si può anche studiare a casa, leggere i giornali, leggere i libri, venire a costi come questa. Non che devo sempre iscrivermi al master. Non è che serve il master. Serve di noi attrezzarci. Chiudo perché ho un treno. Grazie.